Allora, 16:16, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è sempre Silenzio Assordante. Come detto nel sommario d'apertura, abbiamo in collegamento un compagno e con lui volevamo farci questa chiacchierata, insomma, su questioni legate agli stati, a quello che sta avvenendo soprattutto a livello repressivo nell'ultimo periodo, ma facendo anche un po' qualche passo indietro per capire qual è stata anche l'evoluzione anche legislativa e normativa e insomma diciamo così istituzionale rispetto a quanto si muove intorno alla repressione sul mondo ultras e negli stati. Intanto benvenuto a Silenzio Assordante di nuovo.
Ciao, buonasera a tutti e tutti.
Ciao. E allora guarda, io ti lascio subito la parola, vai.
Ma guarda, diamo subito un po' di numeri e di cifre, perché tra il 1989, quando è stato fatto, diciamo, già prima, gli anni 70, non sarebbe già fatte delle leggi che andavano a occuparsi dei primi fenomeni di stadio, però diciamo che il primo decreto proprio sullo stadio arriva nel dicembre dell'89 ed è quello che istituisce il DASPO. Il DASPO nasce nel 1989 ed aveva inizialmente, ed era abbastanza soft. Nell'89 è stato pure un anno un po' tragico per il calcio italiano, nello stesso anno è morto un tifoso dell'Ascoli aggredito dai tifosi dell'Inter, nello stesso anno a giugno morì anche un tifoso della Roma aggredito dai tifosi del Milan, e a fine anno dell'89 si istituì il DASPO. Inizialmente il DASPO, a differenza di oggi, veniva dato dal questore, oggi ci sono tutta una serie invece di passaggi attraverso anche la magistratura, e comunque aveva una durata massima di 12 mesi. Curioso che le cifre dei primi 5 anni di DASPO danno più di 4.000 persone colpite da questo provvedimento, mentre nel frattempo gli anni 90 forse sono anche il decennio per quanto riguarda i disordini dentro e fuori lo stadio, probabilmente anche il decennio in cui si è alzato un po' più il livello, che poi vedremo passo passo più venivano registrati, no? Venivano stretti i muri e le leggi, e più il livello di violenza e di scontro aumentava. Comunque era l'89, era appena morto appunto, come dicevo, De Falchi, dicembre 89. Poi nel 94, visto che come raccontavo nella prima metà degli anni 90 l'escalation è salita, arriva il primo decreto Maroni riguardante sempre sugli stadi, c'è l'estensione del DASPO e poi c'è anche quello dell'obbligo di firma accompagnato al DASPO, che inizialmente tra l'altro prevedeva soltanto lo stadio, mentre poi negli anni l'estensione del DASPO, a parte fino al DASPO di gruppo, però l'estensione del DASPO riguardava per esempio le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli autogrill, tutti quanti i luoghi anche di trasporto, no? Dallo stadio verso lo stadio, verso la città dove c'è la partita, non potevi più farli, attraversarli. Poi nel 98 c'è un altro decreto e nel 98 secondo me c'è il passaggio più importante, perché si cominciano ad introdurre dei reati specifici da stadio, fondamentalmente tutti quei comportamenti che prevedono una pena X fuori lo stadio, all'interno o nei pressi di un impianto diventa X per 2. E cominciano a stringere anche sui treni speciali, poi la stretta vera arriverà nei primi anni del 2000, anche perché di pari passo con la trasformazione di Trenitalia, la privatizzazione, anche il fatto che i cosiddetti intercity sono stati progressivamente tolti, ormai c'è tutta l'alta velocità. Poi arriviamo al 2003, altra data molto importante col decreto del 2003, perché si comincia a ragionare sul biglietto nominale, le barriere per gli impianti oltre i 10.000 posti, barriere esterne allo stadio, quelli che vengono chiamati i prefiltraggi, che devono stare a un centinaio di metri dall'impianto, il biglietto elettronico e nominale, ma soprattutto che tutti gli impianti dovevano dotarsi di un circuito di telecamere chiuso, e poi la fragranza differita a 36 ore. Fragranza differita a 36 ore, tra l'altro, no, è anche un provvedimento che inizialmente poi era messo in maniera un po' parziale, e poi progressivamente è stato sempre rinnovato questo della fragranza differita, perché anche qui ci stavano dei dubbi dubbi a livello costituzionale, eccetera, eccetera, che ora non sto qui a spiegare, però fondamentalmente pensate che fino al 2013 fu prorogata, se non sbaglio, proprio da Alfano fino al 2016 e poi successivamente prorogata fino ad oggi.
Ecco, guarda, ti interrompo un secondo, ecco, perché già hai detto una serie di cose che comunque, diciamo, in qualche modo mi fanno pensare molto a perché poi ovviamente, come ben sappiamo, questa misura del DASPO è stata poi esportata così dal mondo degli stati a un altro mondo che magari no, ci può riguardare un po' più da vicino, che comunque riguarda da vicino tantissime persone che vivono in città. E appunto il fatto di vietare, per esempio, la possibilità ad alcune persone di stare in alcune zone, come le stazioni, come zone adiacenti alle stazioni, eccetera, insomma, è facile il collegamento farlo, perché è proprio identico a come più o meno è stata proposta nel nuovo DL Salvini,
assolutamente,
come era stata già proposta da Minniti per quanto riguarda proprio il DASPO urbano, ecco.
Esatto, sì, tra l'altro appunto è completamente uguale, però vabbè, nel 2005 c'è l'istituzione dell'osservatorio per le manifestazioni sportive, che poi fondamentalmente sono quelli che decidono che tipo di apertura dare alle trasferte, se possono andarci i tifosi, perché era poi l'anno in cui viene messo poi dall'altro appunto la testa del tifoso, se possono andarci i tifosi X o Y, tutta una serie di provvedimenti riguardanti appunto le partite. Poi arriviamo al 2007, c'era appena stato Raciti, il decreto Pisano, l'estensione del DASPO fino ai 5 anni. Come vedete, poi fondamentalmente si è giocato su DASPO, i comportamenti, flagranza differita e la videosorveglianza. Non si è fatto altro che estendere, tanto che nel 2014 c'è stata forse l'estensione massima del decreto Alfano, anche questo. Ricordiamo che all'epoca Alfano parlava del fatto che i tifosi violenti andavano trattati come i mafiosi. DASPO per i recidivi fino a 8 anni, minimo 3 anni, tendenzialmente ne danno quasi sempre ormai dai 3 ai 5, se sei incensurato altrimenti te ne danno 8. Il DASPO di gruppo, sempre nel 2014, la sorveglianza speciale, anche questa fu una novità. Tutti i tifosi, quei tifosi sottoposti a DASPO che vengono ritenuti tra virgolette pericolosi o violenti possono anche essere messi in un regime di sorveglianza speciale. Pensare che poi finiamo con appunto, oltre al DASPO di gruppo, poi all'epoca Alfano in questo decreto ci infilò anche la prima sperimentazione del taser, e poi vogliamo anche raccontarla, perché c'entra non si sa, però ne approfittò Alfano e quel governo appunto per infilarci anche questo. Questa è stata la progressione in questi anni. Poi appunto ci sono delle cose che delle sfumature, per cui prima dal 2007 in poi si può essere DASPati anche semplicemente per l'esposizione di uno striscione, o si può essere DASPati, ma quello già da parecchi anni, la maggior parte di DASPO, perché poi spesso raccontano i numeri, no? Vengono detti semplicemente i numeri delle persone sottoposte a provvedimento appunto del genere, quando si pensa che tutte le persone che vengono sottoposte a DASPO abbiano commesso degli atti violenti o partecipato a scontri. E non è così, perché la maggior parte, poi se uno va a vedersi meglio le tabelle, la maggior parte sono per dei comportamenti da stadio, perché si può essere da spadi per aver scavalcato da un settore all'altro, si può essere da spadi per essere entrati senza biglietto, si può essere da spadi per avere un biglietto per esempio falso, si può essere da spadi per mille comportamenti, fino poi a quel provvedimento punitivo delle multe date, però quelle in maniera un po' più ad hoc per le persone che cambiavano posto, e alla seconda multa anche lì è previsto il DASPO. Se vieni colto per due volte e cambi posto allo stadio, anche lì è previsto il DASPO. Finora non è mai successo a nessuno, questa delle multe è stata un po' più una roba punitiva usata dalle questure verso gli individui, però fondamentalmente per grossi, in questi 25 anni, dall'89 al 2014, si è arrivati alle leggi che ci sono oggi. E mo, al di là di tutte le polemiche su Salvini di qua e di là, oggettivamente, mentre dopo i fatti di Milano c'era chi chiedeva di inasprire ancora più, no, le pene, eccetera eccetera. Chi parlava di certezza della pena, eccetera eccetera, però tuttora si può essere arrestati anche se si viene trovati in possesso di un fumogeno mentre si sta entrando allo stadio. Non dico di un petardo, anche semplicemente un fumogeno o un fuoco pirotecnico, come dicono tecnicamente le forze dell'ordine. No, ma c'è l'arresto, c'è l'arresto, sì, sì. Poi non vuol dire che ti fai 3 mesi di carcere, però c'è l'arresto col processo per direttissima il giorno dopo. Non c'è una denuncia, non c'è nulla, cosa che poi sistematicamente ormai succede negli stati. Fondamentalmente si viene puniti con l'arresto ormai e col processo fondamentalmente per direttissima, ma funziona così, ma ormai da parecchi, da un po' di anni a questa parte, però dal 2014 in poi questa roba si è inasprita ulteriormente e rimangono davvero, davvero pochi margini. Però rimaniamo sui macro punti, secondo me, perché certo. Poi le sfumature così danno un po' il senso della mostruosità giuridica che quanto riguarda, no, i reati da stadio, però questo è.
Sì, sì, ecco, proprio su questo, un po' appunto dopo questo, un po' questa carrellata che su un po' quello che è avvenuto negli anni, anche a livello legislativo, insomma, come si è mosso lo Stato fondamentalmente per reprimere o comunque, diciamo così, controllare quello che succede dentro e fuori gli stati. Arriviamo un po' più sull'attualità, perché poi purtroppo devo dire cioè il tema ritorna a galla sempre quando dopo un avvenimento, no, tipo quello, sì, che c'è stato a fine dicembre, ovvero quando ci scappa il morto o quasi, diciamo.
Infatti i decreti sono stati scritti tutti sistematicamente nello stesso anno o mesi dopo la morte di un tifoso, escluso quello per raciti. Fondamentalmente si è sempre adoperati così, insomma. L'evento massimo, la morte di un tifoso, decreto stretta.
Esatto, come se in quel momento ci si ricorda un po' di quello che, esatto, di quello che succede. Ecco,
94
poi...
morto spagnolo, 94 arriva il decreto Maroni, nel senso che sembra ma è tragicamente così, dopo ogni morto hanno fatto un decreto, tranne questa volta, ma perché oggettivamente, al di là di quello che si può pensare del Ministero degli Interni, e pensiamo tutto il peggio possibile, ma non so cosa è rimasto oggettivamente da fare per punire le persone che comportano, non lo so, che c'è più del DASPA 8 anni, c'è stata la flagranza differita fino a 36 ore, c'è la sorveglianza speciale, ci sta un po' tutto.
Certo, certo, ecco, anche su questo un po', sempre su temi che riguardano l'attualità, perché poi, come appunto avviene di consueto, Salvini poi ha fatto una conferenza stampa dopo questo che ho ascoltato, insomma, in cui poneva un po' di punti e si premeva principalmente su alcune cose. Una è la responsabilità oggettiva di chi commette il reato all'interno dello stadio, quindi la cosa che, insomma, dicono un po' tutti è tipo, c'è questa retorica, no, in un mondo in cui gira, lo sappiamo benissimo, girano un sacco di soldi, tantissime persone, poi ognuno può avere la propria idea sul calcio, chi gli piace, chi no, però non si può, diciamo, far finta di non vedere che è un fenomeno che coinvolge una quantità impressionante di persone e un giro di soldi incredibile. E su questo si è appunto spinto molto sul fatto che adesso abbiamo tutta la tecnologia, tutte le possibilità per individuare i responsabili oggettivamente di chi fa qualcosa, e qui per esempio mi riferisco anche a tutta la questione e alla retorica che c'è intorno ai burazzisti o, diciamo, la questione del razzismo all'interno degli stadi, dove anche lì ogni tanto qualcuno si sveglia e dice, ah no, ma non bisogna penalizzare le società per colpa di 4 scalmanati, eccetera eccetera. Quindi volevo un po' chiederti su questo un po' che ne pensi, perché ripeto, dalle parole addirittura ho sentito, prima parlavi dei treni speciali, ho sentito che invece forse si vorrebbe ridare la possibilità di fare questi treni in modo da poter controllare meglio le persone, col biglietto anche lì nominale, quindi con tutto schedato e perfettamente riconducibile poi a qualcuno, diciamo si punta molto sulla responsabilità individuale, perché comunque il reato è una questione individuale, non vanno poi penalizzate le società di calcio.
Ma anche qui però c'è stata una trasformazione, nel senso che negli anni 90 la magistratura, così anche per i tifosi, provò a dare reati associativi a gruppi di tifosi, E tant'è poi alla fine con il DASPO di gruppo hanno provato di nuovo, no, a trovare un sistema per colpire le persone in gruppo, anche perché all'epoca poi tutto ciò che tu provavi a dare di associativo poi fondamentalmente in fase processuale cadeva, però questa roba c'ha già ormai 20 anni, se pensate che il primo gruppo ultras a sciogliersi per non incappare fondamentalmente in reati associativi furono i veronesi nei primissimi, mi pare nel 92. Quindi no, parliamo di più di 25 anni fa, e certo, già oltre 25 anni fa era uno dei temi, perché una delle appunto delle differenze poi che ci fu negli anni 90, che cominciarono anche a colpire i gruppi di tifosi, come poi continuamente succede, poi come hanno fatto anche con i movimenti, no? Con i reati associativi, con gruppi di persone, eccetera, eccetera, che poi sistematicamente sono caduti. Quindi si ritorna. L'unico segnale di discontinuità che ha detto Salvini rispetto a tutta la retorica è stata questa di treni speciali, perché gli striscioni, perché lui ha detto vorrei che ritornassero striscioni, tamburi, sono tutte cavolate, perché questa roba c'è. Certo. Gli striscioni allo stadio entrano, le fotografie, chiamiamole così, il materiale, quella roba lì entra però perché bisogna passare dalle questure. In questo ci sta quest'altro passaggio, no? La testa del tifoso e via dicendo ha portato fondamentalmente questo. I gruppi, chiamiamoli così, in qualche modo devono registrarsi attraverso le questure e devono chiedere comunque il placet delle questure anche per portare all'interno del materiale nel caso delle fotografie. Quindi c'è anche quest'altro tema. Io poi riguardo sospensione partite, razzismo, negli stadi il razzismo ci sta da più di 20 anni, ma ci sta tanto quanto ci sta fuori dagli stadi, ma non perché voglio difendere gli stadi come un luogo chissà quanto sano, quanto puro, c'ha tutte le contraddizioni del mondo e non capisco perché allo stadio gli stessi soggetti che vengono indicati come fascisti e razzisti poi fuori dallo stadio invece, certo, sono i cosiddetti cittadini esasperati. Però anche lì, no, nel senso che bisogna poi capire dove mettere. Non penso che succederà qualcosa di particolare, torto andare a prendere magari qualcuno e da sparlo, come spero, come credo che succederà poi prossimamente, tanto per dare un segnale. Non dimentichiamoci che le Celtiche dagli stadi, mettiamole così, sono scomparse dal decreto del 94, da quando hanno cominciato ad aspare chi esponeva simboli politici. Questo è successo e questo poi progressivamente ha fatto sparire dalle curve anche tutta una serie di simbologia. Riguardo appunto il razzismo, bisognerebbe anche qui, no, poi in radio ne possiamo parlare tranquillamente, l'ululato è odioso, ma sistematicamente è l'unica cosa che viene denunciata, però, ma proprio perché forse l'espressione è anche la manifestazione più odiosa di razzista, mentre tutto ciò che invece contro rom, omosessuali e insulti sessisti, così questa roba non sposta di una virgola e non indigna nessuno, anche qui. Quindi è sempre un po'.
Sì, tanta retorica e poi insomma.
Sì, no, sempre un po'. Cioè, il razzismo negli stadi lo combatti quello fuori dagli stadi. Penso che sia anche abbastanza scontato dire una roba del genere.
No, io sono assolutamente d'accordo, stimolavo il dibattito solo perché sembra che poi, cioè, a volte si parla degli stadi in maniera separata, come degli ambienti, no, a sé stanti.
Appunto, no, era questo. Ma la cosa invece secondo me che fa più specie è che i tifosi invece, chi frequenta gli stadi in questi anni, soprattutto in questi ultimi 15 anni, ha accettato di tutto, perché poi la retorica mediatica è stata talmente grande che ha accettato di tutto, perciò quello che poi vediamo un po' dappertutto, le persone ormai non hanno nessun problema a farsi controllare, allo Stadio Olimpico già da 2 anni hanno montato delle telecamere per i rilievi biometrici, quindi no, ci sono tutte delle questioni che però non spaventano nessuno, non preoccupano nessuno, perché come al solito, no, la risposta è: ma se io sono pulito, io non ho niente da nascondere, quindi mi controllassero, certo, pure, se la gente è anche un po' contenta. Fatto sta che i 25 anni di imbarbarimento delle leggi riguardanti gli stadi hanno portato a 25 anni comunque di altrettanto barbarie sempre più sempre in espansione, finché poi a un certo punto ormai ti arrestano, basta molto poco per essere arrestati, tanto che là dentro gli stadi ormai è sparito qualsiasi tipo di conflitto, di scontro già da qualche anno. E questo è anche un dato anche abbastanza oggettivo, però fatto sta che si è sottoposti a 2000 controlli, all'Olimpico di Roma controllano qualsiasi bandiera, qualsiasi sciarpa, leggono cosa ci sta scritto, c'è un controllo capillare, assolutamente capillare, nell'indifferenza di tutti, nel senso che senza che sia un problema, che poi come abbiamo visto tutta una serie di misure sperimentate all'interno degli stadi sono state poi applicate. Il DASP è diventato, no? È diventato un po' la panacea, è diventato di linguaggio di uso, tanto che non soltanto per il DASP di piazza riguardanti i manifestanti o i tifosi da stadio, ormai sentivo parlare del DASP per i corrotti, no? nelle leggi nella finanziaria, nelle varie leggi di questo governo. Quindi il DASP è diventata una parola di uso comune.
Sì, sì. Il fatto che ormai sia proprio culturalmente sdoganato mi sembra evidente.
Sì. Tanto che si parla appunto, il DASP ormai è la panacea.
Sì, sì, sì. No, appunto, perché poi magari, ecco, a me personalmente non piace fare ragionamenti tipo, diciamo così, determinista, per cui poi da una cosa viene un'altra, cioè di solito le cose ovviamente sono più complesse, certo, e le sfumature poi che ci stanno dietro sono tante. Ma è innegabile il fatto che comunque gli stadi hanno costituito nel tempo un laboratorio quantomeno anche di sperimentazione su tutta una serie di cose, tra cui quelle di cui stiamo parlando adesso. Quindi tu prima per esempio citavi la questione della sorveglianza speciale, anche lì ci sarebbe tantissimo da dire, noi è un tema che qui in trasmissione abbiamo trattato tantissimo, e non è un caso secondo me che anche questa misura qui è molto molto adottata. Tu prima dicevi cifre abbastanza grosse per quante persone vengono colpite da questa misura in seguito a qualcosa che fanno allo stadio, poi appunto va a capire se no, di che cosa si tratta esattamente.
Guarda,
quello
ormai il DASP è esteso che se vieni preso senza biglietto mentre stai recando in trasferta, biglietto col treno, del treno, puoi essere DASPato.
Ecco, quindi insomma abbastanza.
No, perché si è arrivati un po' a questo livello. Non è detto che lo facciano, ma soprattutto se tu ti rifiuti di pagare la multa lì, puoi essere assolutamente raspato, perché in quel caso no, tu mi dirai cosa c'entra, tanto quanto è successo per reati di piazza di essere raspati allo stadio. È successo a Livorno, no? Negli ultimi, dal 2014 a Livorno e a Pisa, se non sbaglio, è successo a dei compagni che per le manifestazioni di piazza gli è arrivato anche il DASP da stadio.
Certo, certo. E poi guarda, così per concludere
fosse, no?
Sì, sì, certo. Dico, per concludere aggiungerei anche il fatto che poi come si stanno trasformando, o comunque qual è il diciamo la tendenza che proprio strutturale, anche architettonica e di funzione sociale che dovrebbero avere gli stadi adesso. Ci sono già stati, senza starli a nominare, così insomma, che sono diventati dei veri e propri centri commerciali che hanno cambiato completamente volto, quindi parliamo di strutture attive 7 giorni su 7, in Italia
ancora no, però all'estero quello è il modello a cui aspirano anche in Italia. Io esatto. Aggiungo che gli stadi nuovi, Torino, ma perché questa è una storia che mi raccontavano pochi giorni fa, Torino è uno stadio che soprattutto è uno stadio completamente videosorvegliato, tanto che anche il settore ospiti mi raccontavano di un ragazzo che ma fondamentalmente più per gioco che per violenza, più per ubriachezza che per violenza, che ha rotto uno dei seggiolini e non l'ha lanciato ma l'ha soltanto rotto, è stato fermato fuori dallo stadio e sarà probabilmente sottoposto a DASP.
Ecco, sì, ma appunto
per dire qual è il livello, non, tutta una serie di comportamenti non sono proprio più accettati, qui non stiamo parlando di un reato, no, stiamo parlando proprio di comportamenti,
certo,
e possono portare al DASP.
Per questo poi insomma il collegamento che facciamo anche altre cose ci sembra quantomeno puntuale, appunto, ripeto, senza poi stare a fare traslare direttamente un discorso su un altro, ma i collegamenti sono evidenti.
Poi ci sarebbe da dire, per esempio, e poi con questo chiudo, per esempio del DASPO di gruppo, tutte nelle situazioni in cui sono dato il DASPO di gruppo dal 2014 in poi, tutti i ricorsi fatti sono stati tutti quanti vinti. Il discorso è che magari per la sentenza di un ricorso, tra quando inizi a fare ricorso e la sentenza, possono passare anche un anno e mezzo, due, in cui tu comunque sei daspato e non puoi entrare allo stadio, e magari hai anche l'obbligo di firma a volte, perché non è automatico. Però finora tutti i gruppi di tifosi che sono stati sottoposti a DASPO di gruppo poi hanno sempre vinto il ricorso, proprio perché costituzionalmente fa acqua da tutte le parti anche il DASPO di gruppo.
Certo. Va bene, guarda, noi ti ringraziamo, insomma, è stato un piacere farci questa chiacchierata, e sicuramente poi, insomma, sul tema, visto che ci teniamo particolarmente, magari se ci saranno aggiornamenti o cose, insomma, ti teniamo caldo per eventuali prossime corrispondenze.
Grazie, un abbraccio.
Grazie a te, un abbraccio, a presto, ciao ciao.
A presto, ciao ciao.
Ciao. E allora, quello che abbiamo appena ascoltato era una corrispondenza, appunto, su questioni legate alla repressione, nel fatto specifico a quello che avviene dentro e fuori gli stadi. Ci tenevamo un po' a fare questo aggiornamento, anche perché parliamo spesso di misure, di questo tipo di misure, qui da questi microfoni, in particolare in questa trasmissione, e come avete sentito molte di queste misure sono identiche, comunque riecheggiano quello che appunto nel tempo negli stadi è stato attuato come vero e proprio laboratorio per quanto riguarda il funzionamento generale della repressione che fa lo Stato italiano su varie cose, tra cui appunto anche queste. Su questo tema noi chiudiamo qui, adesso ci prendiamo una buona pausa musicale e restate all'ascolto, perché tra poco inizieremo una lunga chiacchierata sul Brasile, e lo faremo, come ho già detto in apertura, attraverso le parole e l'esperienza di uno sciamano, Davi Copenhagen-Yanomami, che è il portavoce indigeno di una popolazione, gli Yanomami, che vivono nella foresta amazzonica tra il Brasile e il Venezuela, e proveremo a parlare del Brasile attraverso questo speciale punto di vista. Quindi restate all'ascolto, a tra pochissimo.